Ben ritrovati cari amici del primo venerdì del mese in edizione straordinaria, in questa occasione il secondo perché c'è il post ferie, il post agosto e pertanto ci siamo presi una settimana in più. Allora subito il saluto al nostro graditissimo interlocutore Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, ben ritrovato, ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Stavo pensando all'11 settembre di 23 anni fa, perché noi registriamo che è l'11 di settembre. Che cosa era successo quella volta? Che cosa si ricorda di quel giorno, anche con tutte le conseguenze che ci furono sui mercati, Stefan?
Mi ricordo che come in questo momento ero davanti al mio PC con un foglio Excel aperto ed arrivò a sorpresa quella notizia che sembrò a tutti quasi surreale e che fece pensare a una fine del mondo per certi versi, non solo finanziario. Tra l'altro sì, all'epoca mi occupavo già comunque di queste tematiche qua di carattere finanziario previdenziale, quindi tutti erano in attesa degli impatti sui mercati finanziari, che in effetti ci furono e che, ricordo, giungevano l'indomani di una grande già fase di ribasso, no? Lo scoppio della bolla speculativa della new economy a cavallo tra un millennio e l'altro, fra un secolo e l'altro, insomma, quando alla fine del secolo scorso si registrò una fortissima crescita dei titoli azionari legati alla new economy, che prefigurava le magnifiche sorti, diciamo, delle aziende high technology, certi diversi temi che ritroviamo anche oggi. A un certo punto i mercati crollarono, era il 2000, e poco dopo, in un periodo abbastanza ravvicinato, un'altra caduta, questa volta per un tema completamente diverso, di natura, diremo oggi, geopolitica, e ci volle un po' di tempo per riprendersi finanziariamente parlando da quei fatti. Certo, resta un episodio che rimarrà sempre nei libri di storia, purtroppo ci sono anche tante vittime, ahimè, lì indietro non si torna, insomma.
Mi ha fatto pensare ai rischi, mi ha fatto pensare alle fluttuazioni di mercato, ma come viene protetto il capitale degli iscritti in questi periodi, Stefan?
Beh, allora diciamo, se dobbiamo isolare la nostra funzione nell'ambito di un fondo pensione, la questione è certamente diversa dagli investimenti che un risparmiatore può effettuare direttamente sui mercati azionari, quindi sia che si vada a fare riferimento alla bolla della new economy del 2000, alla caduta dei mercati legata all'episodio delle Torri Gemelle o a Lehman Brothers del 2008, beh sì, i mercati azionari sono scesi, ma come sappiamo il patrimonio dei fondi pensione non è concentrato unicamente sulle azioni, che costituiscono una porzione soltanto degli asset investiti, in particolare per quel che riguarda Solidarietà Veneto. L'unico comparto che supera il 50% di azioni è il comparto dinamico, che raccoglie l'attenzione soprattutto degli iscritti più giovani, capaci quindi disposti ad accettare la volatilità, gli alti e i bassi che si susseguono nel tempo, per avere in cambio magari nel lungo periodo un rendimento più elevato. Dall'altra parte, chi invece è alla ricerca di maggiore stabilità e di proteggere il capitale che ha magari già maturato nel tempo, in un fondo come Solidarietà Veneto sceglie i comparti reddito, addirittura anche prudente, dove la componente obbligazionaria è più consistente e normalmente la componente obbligazionaria tende a reagire positivamente quando sente che i mercati azionari vanno meno bene. Questo è successo nel passato, non è successo nel 2022, questa è stata un'eccezione. Ricollegandoci all'attualità, è quello che abbiamo visto proprio nei mesi di luglio ed agosto, con una parte azionaria meno brillante che in passato, ma con una buona reazione invece proprio della parte obbligazionaria. Dopodiché, proprio per chi il fondo di pensione vuole essere estremamente tranquillo, cioè il comparto nel nostro caso garantito, che offre una garanzia assicurativa del capitale, certamente non avrà rendimenti eclatanti, ma si va alla protezione, quindi un comparto adatto a chi è assolutamente prossimo alla pensione. Ecco, quindi l'arma numero uno per difendere il risparmio in un fondo di pensione dall'andamento avverso dei mercati finanziari è quella di scegliere il comparto in maniera coerente rispetto al proprio orizzonte temporale. L'arma numero due, questa ce l'ha in mano in fondo, soprattutto è quella della diversificazione fra diversi strumenti finanziari, quotati, non quotati, azioni, obbligazioni, tante geografie diverse, tanti gestori diversi, perché non sempre il gestore ha la stessa visione. Ecco, grazie a tutti questi strumenti oggi ci troviamo sostanzialmente ad avere nel lungo periodo risultati positivi e favorevoli rispetto a chi ha fatto nel tempo la scelta di versare al fondo pensione il suo TFR. Con l'aggiunta, ricordiamolo, che anche lo Stato protegge l'investimento previdenziale attraverso i risparmi fiscali, la deducibilità dei contributi e la tassazione finale ridotta, e pure il contratto di lavoro, perché chi sceglie un fondo pensione contrattuale, negoziale, ha il beneficio del contributo dell'azienda, quindi un introito aggiuntivo che lascia, diciamo, a cui si rinuncia nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR in azienda e non iscriversi al fondo, oppure si vada a un fondo naturalmente privato di una banca o di un'assicurazione.
Allora, siamo alle discussioni di mezza estate, anche se ormai mezza estate se n'è andata da un po', e in questa estate abbiamo sentito parlare spesso di nuovo silenzio assenso. Noi eravamo rimasti a quello della pubblica amministrazione, però.
Noi guardo al mondo della manifattura, al mondo dell'impresa privata, al mondo sostanzialmente nel quale, al perimetro entro il quale opera Solidarietà Veneto, quindi contratti industria, artigianato e piccola industria. Ecco, il silenzio assenso che ormai non si può più dire tutti noi ricordiamo, perché qualcuno in effetti non se lo ricorda più, risale al 2007, al primo semestre del 2007, periodo durante il quale venne chiesto a tutti i lavoratori dipendenti italiani che cosa volevano fare con il loro TFR, se desideravano versarlo a un fondo pensione oppure se desideravano tenerlo in azienda continuando nel percorso più tradizionale del passato. Ricordo all'epoca, io avevo appena iniziato tra l'altro il mio percorso in Solidarietà Veneto, quindi è stata una specie di battesimo del fuoco. Il fondo Solidarietà Veneto passò da 15.000 a 45.000 iscritti circa in un anno soltanto, quindi fu veramente un periodo davvero intenso. E naturalmente chi all'epoca rimaneva silente, cioè decideva di si scordava, cosa abbastanza improbabile, di dare una sua indicazione rispetto al TFR, vedeva il TFR andare direttamente al fondo negoziale prevalente nell'azienda. In realtà all'epoca Solidarietà non vide molte adesioni silenti, perché chi scelse il fondo lo fece in maniera assolutamente consapevole e volontaria. Va detto, ecco, che non è che da allora il silenzio assenso sia morto, perché oggi, da allora fino ad oggi, tutti i lavoratori dipendenti, quando iniziano un nuovo rapporto di lavoro, ricevono dalla loro azienda un modellino, si chiama modello TFR2, nel quale devono dichiarare cosa intendono fare del loro TFR, se versarlo a un fondo pensione oppure no. Quindi di fatto ad oggi, diciamo, tutti i lavoratori italiani dipendenti una loro opinione sul TFR l'hanno espressa. Dobbiamo dire che nel tempo alcuni la stanno cambiando, dobbiamo dire che i tassi di adesione dei lavoratori in Italia non sono elevati, siamo intorno al 30%, anche se in Veneto siamo attorno al 40%, quindi siamo un po' più avanti, un po' più vicini a paesi, se vogliamo, del nord Europa. Non bravi come le regioni del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, ma tutto sommato insomma su quella linea lì. E comunque il legislatore italiano dice forse è il caso che verifichiamo un attimo con la cittadinanza se la scelta del fondo pensione è stata adeguatamente valutata oppure no, perché la prospettiva pensionistica pubblica in un arco temporale lungo qualche incertezza la riserva, e dunque magari la necessità di correre ai ripari può essere utile che la si valuti con più attenzione che in passato.
E valutare sempre con attenzione anche quello che è il tema fiscale, quali possono essere le opportunità di risparmio, Stefan?
Sì, ecco, anche su questo quest'estate si è discusso, perché in effetti qualcuno dice che i fondi pensione sono convenienti, soprattutto dal punto di vista fiscale, ma magari si potrebbero immaginare delle evoluzioni della normativa che vadano magari nella direzione di tutelare maggiormente gli iscritti più giovani, che sono quelli che hanno più bisogno, se vogliamo avranno più bisogno della previdenza complementare, magari immaginando delle formule di tassazione che li favoriscono attraverso meccanismi diversi dall'attuale deducibilità, oppure anche con meccanismi di esenzione dei rendimenti in parte o in tutto. Quindi c'è una discussione in corso evolutiva protesa a guardare, diciamo, alle giovani generazioni, fermo restando che chiaramente in un bilanciamento complessivo il legislatore dovrà tenere conto di tutti, compresi anche i lavoratori ormai prossimi alla pensione, che hanno con il fondo pensione un vantaggio direi piuttosto interessante.
Allora, solitamente il punto noi lo facciamo all'inizio, oggi abbiamo invertito tutto perché l'argomento è interessante. I nostri ascoltatori attendono questo momento per capire che cosa è successo. Noi ce l'avamo lasciati a luglio e insomma non eravamo poi così pessimisti, mi sembra, Stefano.
Ma allora, diciamo, chiudendo intanto la discussione sul tema silenzio assenso, TFR ai fondi, sì, no, penso che da qui alla fine dell'anno avremo tempo di riprenderlo, perché il legislatore dovrà dirci in sostanza che cosa potrà accadere nel 2025 su questo tema. E tornando alla questione più attuale, beh, dobbiamo dire che avevamo già parlato con riferimento a luglio. Luglio e agosto sono stati due mesi interessanti, perché rispetto ai primi sei mesi dell'anno è successo qualche cosa di diverso. Diciamo che i primi sei mesi dell'anno, l'avevamo già detto ai nostri ascoltatori, sono stati veramente molto positivi per i quattro comparti di Solidarietà Veneto, tutti con segni positivi che si ripetono ormai dalla fine del 2023 e con risultati, cioè uno dei migliori, avevamo detto, semestri di sempre. Nel mese di luglio è successo qualcosa di diverso, nel senso che le cattive notizie che sono arrivate un po' dagli Stati Uniti hanno fatto pensare all'ipotesi di un rallentamento dell'economia, e sai, quando l'economia rallenta spesso viene richiesto alle banche centrali di allentare la stretta sui tassi, quindi gli operatori finanziari a luglio hanno cominciato a pensare che i tassi negli Stati Uniti finalmente potessero andarsi a ridurre rispetto ai valori attuali. Riduzione di tassi vuol dire che se tu hai comprato, lo ripeto per l'ennesima volta, so che sono noioso, se tu hai comprato un'obbligazione prima del ribasso dei tassi, ecco che nel momento in cui i tassi scendono la tua obbligazione acquisisce di maggior valore, perché diventa merce più rara. Quindi significa che la parte obbligazionaria che sta nei portafogli dei fondi, nel nostro caso soprattutto prudente e reddito, a fronte di un'attesa di ribasso dei tassi, vede salire il valore delle obbligazioni. Quindi cosa abbiamo visto a luglio? Che le azioni sono salite meno, non sto dicendo che non sono salite, sono salite meno di prima, soprattutto negli Stati Uniti, ma questa minor forza è stata abbondantemente compensata dai rialzi sulla parte obbligazionaria, no? Quindi, come dicevamo prima, fase di crisi del mercato azionario, ecco che ti vengono incontro un po' le obbligazioni. Insomma, luglio, altro mese con tutti i comparti in positivo, però guardavamo ad agosto con timore, perché soprattutto avevamo visto nelle prime settimane di agosto, quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione, che stavano ballando parecchio i mercati, soprattutto asiatici, in Asia, negli Stati Uniti, ma ancora di più i mercati asiatici, con l'indice Nikkei a Tokyo che in un giorno è crollato e ha perso i guadagni di un anno intero, vado a memoria, con una riduzione attorno al 20%, quindi da paura, ecco. Fatto sta che come sono scesi, questi mercati sono anche risaliti, per portarsi di fatto alla fine di agosto a valori, seppur di poco, complessivamente pari o superiori a quelli di inizio mese. Quindi insomma, anche ad agosto le cose sono andate bene, non assistiamo a una crescita brillantissima come in altri periodi, però siamo all'ottavo mese consecutivo nel 2024 di rendimenti tutti in salita, ai quali dovremo aggiungere i mesi dell'anno precedente, altri due. Quindi insomma, direi assolutamente molto molto bene, ma qui vorrei buttare la palla in avanti. E in che maniera? Con un pizzico di spunto di prudenza per i nostri iscritti, perché quello che abbiamo visto ad agosto ci dovrebbe far pensare, cioè i mercati sono ancora in prossimità dei massimi. Se si va a vedere l'andamento dell'economia reale dal 2000 al 2024 e lo si pone a confronto con l'andamento delle borse principali a livello soprattutto statunitense, ci accorgiamo che la crescita delle borse è molto superiore all'economia reale, quindi come se le aspettative per il futuro, per la futura crescita dell'economia fossero brillantissime. Ora, qualche punto di domanda per la prospettiva dobbiamo pur metterlo, quindi la raccomandazione che mi sento di fare agli ascoltatori è: attenzione a non abusare di questo momento veramente positivo, che ci ha consentito di recuperare, soprattutto in comparti come il dinamico, a pie pari le riduzioni del 2022, dell'annus horribilis. Siamo nel dinamico alla soglia, Mirko, del 60% netto di rendimento su 10 anni, che va benissimo, ne siamo super contenti naturalmente, ma raccomandiamo a quei lavoratori che hanno indugiato rimanendo nel comparto dinamico e magari hanno già 50-60 anni, dovrebbero stare con patrimoni accumulati magari di 50-100 mila euro, dovrebbero stare nei comparti reddito e prudente, raccomandiamo di contattarci magari per far due parole e nella logica di un riallineamento rispetto alle indicazioni della nostra nota informativa, che è il nostro mantra, la nostra regola, che ci suggerisce di andare a ridurre la volatilità e il rischio man mano che ci si avvicina all'età pensionabile. Insomma, come dire, la scottata di agosto non ha portato nessun effetto, l'abbiamo superata a pie pari, però non vederla significa essere anche proprio miopi e non approfittare di un segnale che ci è stato dato e che i più attenti forse stanno cogliendo.
E allora chiudiamo con la nota ottimistica, perché noi ce l'avamo lasciati a luglio, parlavamo di rendimento accumulato nei 10 anni, ricordo che si parlò di un dinamico al 61% e di un garantito all'1,43%. Ad agosto che succede?
Guarda, non abbiamo ancora pubblicato sul nostro sito i rendimenti, ma abbiamo chiuso la procedura di valorizzazione, abbiamo l'ok della banca depositaria, quindi li posso dare così in anteprima. Nei prossimi giorni al solito usciremo con i nostri articoli sulle nostre pagine social, sul sito eccetera. In sostanza troviamo dall'inizio dell'anno il comparto garantito, un rendimento netto dell'1,88%, quindi la soglia sostanzialmente del 2, il comparto prudente da inizio anno è a più 3,95%, quindi molto diciamo al di sopra del rendimento netto pluriennale, molto bene anche il reddito, 5,33% netto da inizio dell'anno, assolutamente brillante e dinamico, più 8,67%, quindi un quadro, ripeto, molto buono, ma da guardare con le pinze, soprattutto perché è posizionato in comparti magari differenti da quelli indicati dalla nostra nota informativa.
Grazie Paolo Stefan, ci risentiamo tra un mese qui su Radio Più. Buon mese direttore.
Grazie Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.